buonasera a tutti e a tutte, grazie di essere qui stasera, un'occasione in cui festeggiamo in realtà l'uscita di un libro. Di solito ci piace festeggiarli facendo delle presentazioni, possibilmente non noiose, questo adesso lo scopriremo insieme a Marco e a Francesca, ci riusciremo. E io sono qui in veste di editore di The Click, una casa editrice che ho fondato l'anno scorso e che con cui però ho cominciato a pubblicare quest'anno a febbraio. Ve ne parlo brevissimamente perché poi lascerò spazio a Marco e Francesca. The Click si occupa principalmente, anzi direi esclusivamente, di testi sperimentali di varia natura, a prescindere dal genere di appartenenza, quindi sia prosa che poesia, sia scritture che non rientrano in nessuna di queste classificazioni, scritture di ricerca se vogliamo chiamarle così, e ha al suo attivo tre pubblicazioni più una che vi mostrerò comunque. Per presentarvi la casa editrice, perché dei contenuti adesso parleranno loro, e per farvi capire quanto in realtà il tentativo di The Click sia quello di deviare da alcuni usi e costumi dell'editoria attuale, soprattutto dall'utilizzo del mercato del libro e quindi anche di tutta una serie di automatismi di fruizione delle varie testualità che si trovano di solito fra gli scaffali. Per fortuna in questa libreria si trovano testualità anche molto più interessanti della media, quindi magari dopo date un'occhiata, troverete molte cose interessanti. Per darvi un'idea, vi dicevo, vi parlo brevemente dell'impianto grafico che, proprio come i contenuti, infrange alcune regole di mercato fondamentali. L'impianto grafico, sia il logo che le immagini di copertina del progetto grafico sono a cura di Resli Tele, con un'illustratrice napoletana di stanza a Caserta, a cui ho chiesto, dopo aver spiegato il progetto, di impostare il suo lavoro su base tipografica, cioè lavorare sul lettering, che è una cosa che lei già fa da illustratrice ed è uno dei motivi per cui in realtà l'ho intercettata e gli ho proposto questo lavoro. Questa è la copertina del primo libro, un'antologia, L'Ordine Sostituito, in cui troverete anche un contributo di Marco, oltre che uno di Francesca. E come potete notare, né il titolo è perfettamente leggibile, poiché immagino che voi leggere solo l'ordine e non l'ordine sostituito, che in realtà si legge solo sul dorso, né ci sono scritti gli autori, questo anche nelle altre copertine, e né c'è il marchio editoriale, quindi già ci distacchiamo un po' da quelle che dovrebbero essere regole di base di un prodotto editoriale. In realtà però qui c'è scritto l'ordine sostituito, che voi ci credete o meno, ma se guardate con attenzione la copertina, magari dopo la potete guardare con più attenzione, scoprirete che c'è bisogno di un secondo sguardo che non sia superficiale per capire di cosa stiamo parlando. E questo secondo sguardo, cioè quello non superficiale, è quello che mi interessa prima di tutto da lettore e quindi di conseguenza anche da editore. Cioè la non immediata classificabilità di quello che ho di fronte, di solito, in letteratura, ma anche in arte, in musica, in tutto quello che volete, è la cosa che mi fa scattare l'interesse e che a mio parere è molto più utile di un prodotto accomodante che ci porta dove già sappiamo che ci porterà. Altre copertine, poi arriviamo anche a quello chiaramente di Francesca, non immediatamente leggibili. Questo libro si intitola Spunti Sunti e c'è scritto, perché se voi accendete la P leggete Spunti, se la spegnete leggete Sunti, e quindi in realtà c'è scritto Spunti Sunti. Quello di Francesca in realtà è forse paradossalmente più leggibile, anche se in realtà poi il libro di Francesca è quello forse più sperimentale finora del catalogo dei Click. Si intitola La Saga e, come vedete, in questo caso la saga è tutto attaccato e tutto minuscolo, poi vi spiegheremo, Francesca spiegherà perché, ed è semplicemente, diciamo, un po' il testo è un po' disciolto, un po' spostato, mentre il prossimo libro, che uscirà il 24 maggio e qui abbiamo in anteprima, è Bosco di Antonio Vangone e in questa copertina c'è scritto Bosco. Il font utilizzato da Resli in questo caso è molto particolare, è molto fantasmatico. Le mascherine di questi fantasmi sono quattro lettere della parola Bosco, tranne una che è caduta in quarta di copertina. Detto questo, ci siamo divertiti a guardare le figure. Adesso passiamo ai testi. Grazie a Marco che ha accettato di presentare Francesca. Grazie a Francesca Perinelli che ha accettato di pubblicare con The Click, una casa editrice nascente e quindi diciamo un suicidio letterariamente parlando. Grazie a Masud che, nonostante tutte queste cose messe insieme, ci ospita stasera nella libreria Panisperna, che fa finta di non ascoltare in questo momento perché è impegnato un cliente. E buon ascolto e buona serata, grazie.
Grazie Carlo.
Grazie, grazie.
Fatto il giro.
Allora, abbiamo pensato di iniziare la lettura con una lettura, quindi direttamente dando la parola a Francesca, che sceglierà lei cosa leggere, e poi io chiacchiererò un po' sulla struttura del libro.
Uccidere non serve a niente. Sono... Voglio usare il microfono perché ce l'ho. Sono tutti molto gentili e penso proprio di aver fatto la cosa giusta. È stato un vero piacere conoscervi e grazie per essere venuti fino al killer per aiutarlo a gettare l'arma. Un brindisi alla cosa a cui devo il mio contatto e al fatto di aver saltato il vostro appuntamento con l'acqua dell'intestino per una regolare evacuazione. Se d'ora in poi di mattina vorrete fare l'amore, anche una vecchia casa abbandonata e brutta da remoto potrà trasformarsi in una visione da sogno. Una volta a casa, mostrerete la Divina Commedia a una principessa con la frutta fresca e 120 giga. Avete idea di come la colazione che aspettavate potrà svegliarvi nella vita professionale e privata dell'azienda che ha tutto per voi? È il momento buono per cambiare la condizione di grande classico con il cavallo di Troia nostrano che protegge le nostre api con cura. Gradite un'altra lettura?
Sì, dai.
Sì, dai.
Sì, un'altra, sì.
Perché questa vi è piaciuta particolarmente, ma
facciamo anche un bisogno.
Aspettate a sentire questa. Non l'ho provata. Sto andando un po' a casa. Malabaita. Accidenti, quanto ti permetti di costruire? Una baita qua fuori è un progetto così selvaggio che forse rappresenta il prossimo capitolo della nostra partita. Migliore di quella che potrebbe anche essere l'ultima, costruita per la solita stampa da sette tacche. Quando il vento non ci sarà più e le nostre figlie saranno costrette a essere più tolleranti e più a contatto con i loro nipoti nella vita della riserva, chi mi dice, se non mi dice proprio bene, che quella sarò io anche presso un fiume molto largo? Sarà meglio tenersi un po' distanti, alla distanza che separa le suonerie. Non trovo il mio telefono. Chiamati tu, tranquilla. Non riesco a credere che ormai manchi poco alla baita. E com'è? È come se non esistesse davvero. Finché non arrivi, sei borgo, sei sala giochi mentali, sei alberi e poi sei la baita. È bellissima, già nella preghiera. Arrivati è stupenda. Cerchiamo di graffiare la lamiera della canna fumaria distrutta per diventare un caso. Si dà il caso che il tetto sia danneggiato, perciò devo chiederti di smettere di vegliarmi sulla strada come sale della terra. Là sopra, che strano, è già come se qualcosa avesse deposto. Diamo un'occhiata dentro. Là fu deposto, a quanto pare, un maledetto orso bruno che si è arrampicato sul titolo e ha iniziato a scavare le zolle di terra. È stato trapiantato in vita con un titolo di terra sottoscritto in gomma ricoperto di zone sopra la superficie che prima era regolare. Il titolo doveva essere perfettamente piano perché è stato scoperto per un pezzo, un unico pezzo che, guardalo, adesso va a spasso costellato di pitorzoli verdi e rossi. Deve essere salito se mi sto scavando. Sì, si è scavato in profondità a raggiungere il tratto di gomma. A vederti da qui sembra tutto finito. Sarà arrivato la baita per carcerare l'arco di parità a prova di zecca per i suoi risparmi e per permettersi, prostrato e assoluto, di svernare dentro. Ora però sta zitto. Devi accenderlo.
Sì. Allora, grazie a Francesca per queste prime due letture, poi ne seguiranno altre, ovviamente. E questo è un po' un libro che per tanti aspetti potrebbe essere considerato una sorta di manuale di ricerca letteraria, nel senso che ci sono tanti meccanismi, tanti dispositivi che fanno parte di un modo di scrittura che in Italia, in Francia, negli Stati Uniti ha una buona tradizione, che soltanto una, diciamo così, disattenzione generalizzata e purtroppo di lunga data dell'editoria contemporanea ha fino a qualche anno fa diciamo messo un po' tra parentesi. In realtà edizioni di scritture di questo tipo qui sono abbastanza frequenti e anche diciamo abbondantemente premiate da premi letterari veri e propri e da case editrici numerose in luoghi non italiani, appunto. Quali sono gli elementi un po' che diciamo presiedono a questo tipo di scrittura e di conseguenza a questo tipo di letteratura? Io ne ho individuati 8 e pian piano li, chiaramente con un rapido volo d'uccello, perché non possiamo entrare nel dettaglio di tutti gli elementi, di tutte le parti del testo, però li affronteremo. Metatestualità, come prima cosa, una critica e anche una critica della e un gioco con la tradizione, sia la tradizione letteraria, sia tutto ciò che, come dire, è il moralismo del contenutismo corrente, cioè ciò che normalmente noi ci aspettiamo di trovare in un romanzo, per esempio, in un racconto di narrativa, diciamo così, tradizionale. Terzo, dei meccanismi di contraddizione, di contraddizione interna, come se appunto la narrazione dicesse improvvisamente, ritraesse quello che ha appena enunciato. Oppure di paradosso, addirittura, giocato spesso su qualcosa di lapalissiano, di evidente, che viene addirittura sottolineato nel testo e che lascia un attimo sconcertato il lettore. Quinto elemento, una serie di catene e cascate frasali di elementi che sono in rapporto non esplicito tra loro, per cui ci si trova, e l'abbiamo anche un po' avvertito da questi primi testi che abbiamo ascoltato, ci si trova di fronte a un paesaggio che forse richiede una seconda lettura per essere abbracciato completamente. Degli elementi quindi che disegnano, che tratteggiano un paesaggio un po' sorprendente, qualche volta dà l'impressione di essere proprio addirittura incongruente, e qui hanno un ruolo fondamentale alcuni meccanismi che chi ha letto la scheda editoriale dedicata al libro ha potuto affrontare. Se ne citano 3, se non sbaglio, che sono il flarf, il googlism e il cut-up. Quindi che cosa sono? Il cut-up ha una tradizione già più lunga e fa riferimento a una, diciamo, una pratica, una prassi inventata negli anni, alla fine degli anni 50 da un pittore che si chiamava Brian Gysin, che nel trovarsi a pasticciare con delle schegge, dei frammenti, dei materiali verbali, giornali principalmente, si è trovato a costruire, a materializzare delle frasi che non si aspettava, mettendo insieme elementi incongrui e tra loro completamente estranei, come appunto due pezzi di un articolo di giornale che non c'entrano niente l'uno con l'altro. Questa, come probabilmente saprete, sicuramente, anzi saprete senz'altro, è stata poi trasmessa questa tecnica immediatamente al compagno del tempo di Gysin, che era William Burroughs, che ha scritto moltissimo attraverso questa tecnica, se n'è talmente infervorato da scrivere quasi tutto con questa tecnica. Che cos'è invece il googlism? Il googlism è quella pratica di scrittura strettamente legata al flarf di cui parliamo, in parallelo sostanzialmente, che consiste nell'interrogare il motore di ricerca più famoso, che non dire che vi dico qual è, e dai risultati della ricerca in una maniera attiva, quasi aggressiva nei confronti del testo, quindi non in una maniera, diciamo, di sola presa d'atto dei risultati, come poteva accadere col cappello pieno di parole dadaiste. Si estrae la parola e quella è, invece no, con il googlism c'è un'azione, diciamo appunto, aggressiva nei confronti del testo da parte dell'autore, che riorganizza quel materiale e crea un testo che sostanzialmente non sarebbe potuto esistere se non ci fosse stato quel motore di ricerca, quella sorta di inconscio dislocato, una sorta di inconscio collettivo, perché Google in fondo ci dà i risultati di milioni e milioni di esseri umani come noi, e non è il nostro inconscio, è un inconscio esterno a noi che produce una serie di schegge che poi siamo però noi ovviamente a dover riorganizzare. E da questa pratica, o principalmente basandosi su questa pratica, all'inizio degli anni 2000 negli Stati Uniti, prima una diciamo chat collettiva, poi una serie di incontri, di letture e poi pubblicazioni e addirittura interesse della grande editoria, si è diciamo, concentrata intorno a questa parola flarf, che sostanzialmente significa fuffa e che è un movimento letterario adesso vagamente spento, sì, magari potrete trovare più tracce di quelli che loro considerano i loro cugini, cioè gli scrittori gli autori di scrittura concettuale, sono due dei grandi, diciamo, versanti, diciamo, più innovativi che dagli Stati Uniti sono venuti negli ultimi 25 anni. Il flarf invece si occupa di scritture, diciamo, di oggetti letterari che sono per la più parte scarsamente politically correct, decisamente scherzosi, buffi, a volte spiazzanti come un testo dadaista, ma appunto non derivati da un gioco, diciamo, meccanico, ma veramente da un lavoro plastico con la materia plastica che il motore di ricerca più noto al mondo restituisce. E ci sono libri che sono usciti con autori come Casey Sillam Mohammed o Kate Degentesh e altri che hanno approfittato abbondantemente di questa modalità di scrittura. La lunga premessa era necessaria per chi non conosce queste forme di scrittura. Queste sono più o meno in vari momenti del libro praticate e messe in atto da Francesca. Sesto elemento, che semplicemente io mi concentrerò un po', parlerò molto brevemente di questo, è l'aspetto particolarmente legato al tematismo, cioè alle tematiche. Il googlismo funziona molto bene con alcuni temi, poi vedremo di che cosa si può parlare parlando di temi con Google. Settimo elemento, una narrativa tutto sommato normale, che troverete soprattutto verso la fine del libro, gli ultimi due testi del libro, in particolare l'ultimo che è più lungo, dove troverete appunto la possibilità di incontrare un vero e proprio tutto sommato racconto. Perché dico tutto sommato? Perché bisogna veramente sommare molti elementi che deviano dal percorso normale di un racconto per poter ricostruire ciò che sta accadendo. E ultimo, ottavo punto, un elemento importante un po' in tutta la ricerca letteraria da sempre, che è l'elemento della lista, dell'elencazione, che di cui Francesca fa un uso non particolarmente esteso, molto parco e molto intelligente, secondo me. Sulla metatestualità, cercherò di andare molto rapidamente perché ci sarebbe veramente da fare una conferenza su questo libro, perché è fittissimo di esempi possibili e che si possono portare. Allora, sulla metatestualità, io ho preso alcuni appunti che adesso vediamo se li ritrovo. Ecco qua. Che ha un posto non minimo nel libro, non soltanto nel senso del testo che nel momento in cui si costruisce parla di se stesso e di come si sta costruendo, ma anche in generale del testo che è interessato a discettare su che cos'è la letteratura contemporanea, su dove sta andando la letteratura contemporanea. E in questo, cercando di dissacrare, ma con un certo anche scherzo nei confronti di se stessa, la letteratura invece è, diciamo, un po' più paludata. E faccio un esempio che viene, per chi è il libro, da pagina 9, per esempio. Lo spessore del discorso, palesemente e visibilmente incrostato, impone la seguente riconcettualizzazione. Quindi qui è come se si desse un'indicazione di come bisogna scrivere. Apertura di un tratto dell'età biologica e rimozione dei generi letterari in corrispondenza del fascio di orizzontali interrate e verticali a vista. Ecco, qui abbiamo un'idea di azione sulla letteratura, sulla scrittura, che assomiglia più a una prospezione geologica, assomiglia più a un discorso di architettura, a un discorso di linee, di parallele, di orizzontali e di verticali. Oppure, a pagina 10, quindi sempre siamo nei paraggi, il testo si conclude con: al termine è previsto il rilascio della dichiarazione di conformità al decreto cosiddetto belle parole in corsivo. Quindi diciamo che alla fine di questa operazione di destrutturazione e ristrutturazione del testo, il testo ci sta dicendo che diventerà finalmente un bel testo e avrà la certificazione ufficiale oggettiva di essere un testo composto di belle parole. È chiaro che qui l'ironia non è rivolta soltanto al discorso burocratico di avere per forza da qualcuno una certificazione che che il testo sia bello, ma anche nei confronti di chi lo sta dicendo. Cioè, io so benissimo che non sto producendo belle parole, sto producendo un'altra cosa su cui scherzando posso affibbiare, posso attaccare questa etichetta. Un altro esempio di metatestualità è proprio il racconto che dà il titolo al libro, La Saga, che magari più avanti analizzeremo, oppure il testo amarissimo, che sta a pagina 43 per chi ha il libro, e che, vediamo se non sbaglio, ha il titolo di... No. E poi, e c'è anche un altro testo, ecco, questo qui, mi riferivo prima a Francesca quando gli dicevo eventualmente leggiamo qualcosa, è un testo che magari mi farebbe piacere che tu leggessi, che si intitola, appunto, metatestualità, rapporto sullo stato dell'arte. Vuoi leggere subito?
Sì, volentieri. Nella generazione artistica a livello mondiale possiamo distinguere quattro differenti filoni. Logica sinergica, fratture causate da traumi, volontà di potenza mirata al possesso, orecchie ben disposte. Ben 3,5 sono di sesso femminile e non sono immutabili. Anzi, di continuo creano e distruggono efficienza produttiva per soddisfare una domanda multifunzione attraverso la quale l'Europa si è voluta assegnare il ruolo di matrice per il generale invecchiamento della popolazione. Nel nostro paese la tecnologia ha contribuito a orientare gli investimenti esclusivamente sulle competenze, sia tecniche che trasversali. Solo 50 miliardi prodotti da attività fisica sottratta al dialogo tra bello e privo di espressione. Sono rimaste invece a carico del Servizio Nazionale le dinamiche evolutive di più difficoltosa previsione e la sensibilità rispetto all'interrogativo metafisico o antropologico. È in atto un'interlocuzione in tal senso tra tecnici e parlamentari per fronteggiare l'emergenza e per calmierare i prezzi, ma il dibattito sembra essersi arenato davanti alla divergenza dei giudizi sulla produzione artistica come interrogazione radicale dei rapporti etici dell'uomo che li tesse in un discorso incapace di esaurirli. Al momento il numero di parti artistici senza sbocco si aggira attorno al totale.
E quindi, come vedete, c'è anche il divertimento di dire che alla fine il 100% di tutta questa operazione in cui vengono coinvolti addirittura il governo, eccetera, è pressoché uguale comprende tutte le opere che vengono composte in questo modo, diciamo, non riescono. Secondo elemento, oltre alla metatestualità, che non voglio mettere, cioè una cosa importante che non ho detto, non sono in ordine di importanza, io semplicemente ho preso nota in questo modo in maniera, tant'è vero che molti di questi elementi che poi dirò in realtà si fondono insieme, cioè un testo metatestuale è insieme anche un testo che fa un uso particolare del googlism, eccetera, eccetera. La critica è il gioco e la beffa di una certa tradizione. A pagina 21, per esempio, non a caso il titolo che trovate del testo è Upgrade, come se si trattasse appunto di fare un upgrade della tradizione oppure della letteratura così come ci è stata trasmessa. L'incipit è ovviamente antipetrarchesco e qua appunto abbiamo l'elemento che più spicca. Non ha i capelli biondi, nessun accenno all'oro, non sono sparsi, non soffia un alito di vento, quindi è evidente il riferimento letterario. Così come in conclusione a pagina 22 si dice ai poeti non si dovrebbe perdonare tutto. Come a dire, appunto, insomma, stiamo attenti al tipo di tradizione da cui vogliamo prendere qualcosa. Terzo elemento, il gioco e il senso della contraddizione. Qui io ho pensato sia a un'idea di contraddizione proprio linguistica immediata e sia a un'idea di paradosso giocato spesso su termini in realtà lapalissiani quasi. All'inizio di pagina 11 trovate un testo che inizia con «La chiusura si aprirà il giorno...» punto. Quindi abbiamo una chiusura che si apre e quindi... Cioè, effettivamente un discorso è contraddittorio, in parte per certi aspetti paradossale, e il giorno non viene citato, cioè, si aprirà il giorno, punto. Quindi abbiamo anche ovviamente qui una sorta di nuovo attacco frontale al discorso burocratico, al discorso comune, eccetera. La palisse, i minuti saranno accolti in orario di appello dall'appello. oppure a pagina 27. Il biglietto costa un biglietto. Ok. Oltre che accento sui luoghi comuni e sui cliché, quindi da capo ironizzati tramite cesura forte, abbiamo una frase come: si raccomanda particolare vigilanza sul rispetto. Rispetto di che? Non si sa, però si raccomanda questa particolare, questa grande particolare vigilanza. Quindi appunto ecco il discorso dello scherzo su ciò che è appunto materia di discorso banale e comune, anche dal punto di vista appunto di una morale estremamente povera, peraltro, è uno degli obiettivi della testualità di Francesca. Un'altra frase alla Palisse, in un racconto, in un testo che sta a pagina 65, che si intitola Istruzioni per una deferenzialità sommessa. E la frase è questa: dal modo in cui narra la storia potrai dedurre come narra la storia. Che ovviamente all'interno del tessuto del testo fa un effetto abbastanza spiazzante nella sua appunto limpidezza. Tutto ciò che abbiamo detto non toglie però una certa disponibilità, per quanto tutte le frasi siano estremamente limpide, anche perché spesso appunto se molti materiali sono materiali riportati, che vengono da giornali, da riviste, da conversazioni ascoltate, da Google, eccetera, spesso sono materiali che appunto hanno una chiarezza, una limpidezza che deriva dalla normale comunicazione comune e quindi non c'è nessuna necessità di ricorrere particolarmente a giochi linguistici, però anche il gioco linguistico non è disdegnato da Francesca, e cito soltanto un esempio di questa frase: sicché la manifestazione possa risultare digeribile e dirigibile ordinatamente verso la chiusura. Qui stiamo parlando dello stesso racconto di prima, che come vedete quindi quello che inizia con la chiusura si aprirà il giorno, punto. E l'ultima frase del racconto è appunto, del testo scusate, sicché la manifestazione possa risultare digeribile, dirigibile ordinariamente verso la chiusura. E quindi questo testo che si intitola Circolare Dioturna, come vedete non è soltanto la presa in giro del linguaggio burocratico, delle circolari eccetera eccetera, ma è circolare anche perché il loop riconnette la chiusura del testo al suo incipit, al suo inizio. Quindi c'è anche una sapienza, un gioco che non deriva soltanto appunto dalle sconnessioni e dalla disintegrazione dei testi, che è proprio appunto un certo tipo di ricerca letteraria, ma anche un'idea di architettura, di organizzazione testuale. E architettura che poi tra l'altro è una parola che fa riferimento agli studi di Francesca, che non a caso, soprattutto chi ha potuto ascoltare la presentazione che c'è stata qualche giorno fa su YouTube da ospite Francesca di Antonio Sixti, una presentazione che appunto ha chiarito un po' anche i termini della formazione di Francesca e quindi alcuni elementi di questo libro. Una beffa alla normalità e un gioco con la contraddizione sta anche nel testo poi successivo a quello che citavo prima, quello appunto della chiusura, che sta a pagina 13, che capovolge il luogo comune della corsa all'accaparramento di qualcosa. Di solito un po' si corre e si combatte e si sgomita per prendere qualcosa. Invece il testo, a pagina 13, è una corsa, e questo è il titolo del testo, alla disdetta. Quindi è un po' come fare a gara per togliere qualcosa. E qui, evidentemente, affrontando il testo, ci si rende conto che questa disdetta, da capo quindi, di nuovo, architettura, anfibologia, doppio significato, coscienza della molteplicità dei significati della semantica dei testi, può avere due significati, appunto, ha una doppia accezione. Quindi la disdetta è la cancellazione di un appuntamento, ma può essere anche il disdire, cioè il dire che disdice se stesso, in quanto appunto tentativo di non essere più assertivo, di mettere il lettore in condizioni di non completo proprio agio. È un'architettura in qualche maniera asimmetrica che ci mette davanti alla necessità un po' di ragionare, riflettere e ritornare sui testi senza pensare che tutto debba essere dato dall'autore che scrive. E nell'oscillazione tra questi due significati della parola disdetta, quindi il disdire qualcosa e il dire, il trovarsi di fronte a qualcosa di addirittura di un evento quasi malaugurante, sfortunato, una disdetta, se ne crea appunto un terzo, che è appunto questa espressione che un po' riporta alle esperienze di Carmelo Bene e del suo continuo disdire il testo. Parlavamo anche, come ulteriore elemento, adesso non mi ricordo a che numero siamo arrivati, di numero 5, adesso ripasso però la parola a Francesca così cambia la voce, la mia comincia a essere noiosa, parlavamo anche di una catena o cascata di rapporti incongruenti, che è una vera e propria saga, cioè una battaglia contro il senso comune, anche con alcune punte estreme, e qui suggerisco di leggere proprio dalla saga alcune parti, una in particolare. Chi ha il libro può andare a pagina 25 e vedere com'è che funziona il googlismo. Cioè esattamente uno quando si trova davanti a Google e fa una domanda e ottiene una risposta o una serie di risposte e poi ci lavora. Chi vuole poi gli posso dire dov'è che c'è un manualetto di googlismo, in realtà è un testo tradotto dall'inglese, dall'americano, dall'inglese, 20 anni fa. Che cosa succede poi? Succedono cose come questa. Prendiamo pagina 25 e leggiamo. Il decoro marittimo dei precedenti dibattiti è un particolare tipo di espressione letteraria che trasmette sentimenti. Ci sono però condizioni che ne accelerano il deterioramento. Se questa verità è mantenuta solo per l'aria condizionata in cucina, siamo tutti in grado di apprezzarne la musicalità indipendentemente dal significato letterario? La sua famiglia proveniva dal Cheshire e si occupava di agricoltura da diverse generazioni. E tra queste non è contemplato l'uso di integratori. Ecco tutto quello che c'è da sapere. Evidentemente la sua famiglia proveniva dal Cheshire e si occupava di agricoltura da diverse generazioni a un segmento. Poi c'è un altro che dice, e tra queste non è contemplato l'uso di integratori. Probabilmente la prima è di origine, cioè magari una genealogia di qualcuno. La seconda è una, non è contemplato l'uso di integratori, potrebbe essere un discorso farmaceutico di qualsiasi tipo. E ecco tutto quello che c'è da sapere potrebbe avere qualsiasi origine. Se continuiamo a leggere, sono attività a cui in qualche modo ti devi abituare, cesura, cosa molto diversa dalla camera da letto larvale, cioè una rima quasi abituare larvale, ma sono due contesti completamente diversi. Ora, queste attività a cui dobbiamo abituarci, che probabilmente sono anche, se noi facciamo scattare qui l'interruttore metatestuale, qualcosa che riguarda la fattura e la ricezione e la fruizione del testo, queste attività sono attività a cui ti devi in qualche modo abituare. Che cosa ci dice la frase che subito segue? Cosa molto diversa dalla camera da letto larvale. Cioè questa attività di scrittura, lettura, diciamo costruzione del testo in maniera così complessa, così articolata, così piena di diffrazioni, è qualcosa di molto diverso da una camera da letto larvale, in cui siamo larve cullate da un normale discorso banale, dal ronron costante del funzionamento normale del romanzo che normalmente troviamo in scaffale. È un'altra cosa. Però questo accostamento, sono attività a cui in qualche modo ti devi abituare e cosa molto diversa dalla camera da letto larvale, non l'ha pensata Francesca, l'ha pensata Google. Cioè lei ha messo insieme due frasi che non c'entravano niente una con l'altra, e che non il suo inconscio, ma l'inconscio esterno di un motore di ricerca che corrisponde grosso modo in maniera molto lasca a una sorta di inconscio collettivo, gli ha restituito questi due risultati. Lei ha avuto l'intelligenza, il colpo d'occhio di metterli insieme e di produrre in questo modo conoscenza. Cioè non è soltanto un gioco letterario come può essere il famoso cadavere squisito, anche se anche quello non è in fondo completamente un gioco, ma è un risultato, ed è un risultato che va preso seriamente come va presa seriamente la letteratura quando, come nel caso di Francesca Perinelli, è seria. Cosa molto diversa dalla camera da letto larvale, dove i ricercatori hanno scritto dei versi, e qui arriva la parte più buffa, perché il googlism sostanzialmente poi spesso produce degli attriti e delle scintille che fanno ridere, o comunque sorridere, o comunque ci danno un minimo di allegria, di spirito, in modi che appunto una immaginazione solo individuale, solo personale, di un inconscio solo soggettivo, conforma più o meno sempre allo stesso modo. Infatti c'è sempre un autore che ha quello stile e noi lo compriamo perché ci fa ridere in quel modo, ma se uno applica altri modi di scrittura avrà tante identità, è veramente l'applicazione estrema del discorso je suis un autre, io è un altro, di 200 quasi ormai anni fa di Rimbaud. Allora, cosa molto diversa dalla camera da letto larvale, dove i ricercatori hanno scritto dei versi seguendo o infrangendo le regole di un particolare genere poetico. Da 70 scroferi produttrici e 100 acri, 0,40 km quadrati di grano che scopriamo instabili solo dopo i primi cedimenti, ma qui non si vede il brano. Se uno legge rapidamente, no? L'idea di scrivere un testo con 70 scroferi produttrici un po' fa sorridere se non ridere. E questa cosa viene appunto da un'intelligenza del testo che Francesca mette in atto su materiali che gli vengono a valanga. E poi potrei continuare, ma perché la comicità continua. Per esempio, queste mini opere sono poi presentate a un gruppo di volontari che hanno avuto 3 figli da un semplice urto o da una banale caduta. No? Cioè, è chiaro che i 3 figli è un pezzo e poi il semplice urto o una banale caduta viene da un altro, da un'altra fonte. A questo punto però non continuo perché i miei appunti sarebbero numerosi e lascio invece il microfono a Francesca per cambiare voce perché la mia poi diventa noiosa.
Ti ringrazio Marco per la lettura veramente attenta e ovviamente stai rivelando anche a me stessa alcuni meccanismi che ho attuato inconsciamente mentre lavoravo, ovviamente seguendo le indicazioni diciamo che ricevute dalla quantità di materiale studiato e analizzato per produrre questi testi, ma ecco insomma anche così, anche per una mia sorta di incoscienza e di amore per la parola scritta che poi mi ha portato a produrre queste cose in maniera così, ecco, con questi esiti a volte esilaranti che ovviamente si rifanno anche un po' al mio carattere un po' buffonesco. Volete che vi legga un brano? Tu hai suggerimenti?
Oddio, prima ho quello citato, che avevamo detto, però mi sono dimenticato già qual era. Sì. Allora aspetta. 53? Aspetta, 53. Rapporto sullo stato dell'arte.
53. Quello che abbiamo già letto.
L'hai già letto? Era questo,
è
giusto?
È vero. In alternativa ci sarebbe 41. Tombola.
Diamo i numeri. La sua, per esempio. Sì, sì, sì? Assolutamente.
Bene.
E questa qui poi la citerò per un altro degli elementi, ma è perfetto.
Sì,
è
ok. Perfetto, proprio. Bene, preparatevi perché questa è tosta.
È tosta.
Anche io non so se la leggerò adeguatamente.
Non è facile.
La sua, per esempio, è stata negli come lo fu tra i, forse solo quella di, strapazzato da una figlia di e da un, quello non lo saprà mai, devo bere, scusatemi, no perché essendo tosta,
chiede,
no, ci vuole preparazione atletica per questa cosa.
Questa è la più estrema, non vi spaventate.
Questa si rifà al googlismo oppure al, come sono, questa, erano i tre generi, quali sono i tre generi?
Flarf, googlism e cut-up. Questo è un cut-uppissimo, cioè, è un taglia-taglia, soltanto quasi solo sillabico.
Questo è veramente estremo, equivale a un acido di quelli vecchi.
Esatto.
Ripeto, il titolo è La sua, per esempio. La sua, per esempio, è stata negli come lo fu, tra i, forse solo quella di. Strapazzato da una, figlia di, e da un, quello non lo saprà mai, lasciato spesso scompagnato nel loro vicino A, poteva solo divorare decine e centinaia di e svignarsela nelle per altrettanti. Dopo una turbolenta fatta per sopravvivere e soprattutto un'eccessiva, entra in scena il primo vero della e della. Lo accoglie in quando si ritrova e in mezzo a una e da una a questo dal, facendolo diventare uno dei che creano la. Voleva essere una sorta di secondo cui il come doveva simile al e al attraverso cui prendeva forma sullo la. Un sussulto di all'interno della, certo, ma anche un, a tutt'oggi, ricco di e ancora da e del tutto. A ogni modo era soprattutto un di, i vari e molti altri erano che avevano e reso il di come si sarebbe composto, diventato ha effettivamente più di. Un percettibilmente caratterizzato da una. Al centro del c'è, probabilmente, e già dal la. La sua, restituite con ma, per è la da un di cui non c'è più e di cui sì, ma al di là della con cui spuntano nei suoi, la prima sarà di un, mi viene da ridere, scusate. È bello questo, guardate, questo fa bene allo spirito. La prima sarà di un, in assoluto uno dei mai, uno degli più di quella, di che ha sempre il suo e lo ha fatto, una soprattutto in, quando si fa più, come in quell'altra che sono o quello o ancora. È tutta qui, anche uno dei insieme a quell'altro che è, un da che esige come il, se non perfino. È comunque in primo luogo uno dei a cui ritorna più spesso per, a dare di nelle della di cui è quasi, nel senso che non è mai, anche quando la del si erige ai, ma se il è un, il del è tra le, che lo sono ancora di più. E infatti è ne del di un, appunto da, al del di formare un già per un buon di interamente allo. Se e c'è è con una talmente da rovesciarsi in. Solo perché mi ha chiesto a Giovenale.
Bravissima.
Tra l'altro questo testo è uno dei pochissimi su cui Francesca ogni tanto tornava,
sì.
e mi chiedeva...
Mi puoi togliere una taglia?
Ma puoi togliere anche questo sostantivo? Cioè,
sì, sì,
testo
sì. Ma ne ho trovato un'altra da correggere, una seconda...
No, una seconda edizione.
Una seconda tiratura, facciamo anche
facciamo una ulteriore correzione.
Sì, c'è una parola da togliere.
Vedi, era troppo esplicito.
Sì, era troppo esplicito.
Beh, questo per esempio invece è un discorso in levare, come dire, come un isgro che è testualizzato.
Un isgro,
è inutile che a questo punto vi parlo di spezzature nette e interruzioni, perché insomma diciamo che abbiamo avuto la perfetta esemplificazione di... Ma pensiamo per esempio alla musica contemporanea, noi abbiamo spessissimo esempi di, diciamo, di materiali sonori che lavorano in questo senso qua, mentre dal punto di vista testuale sembra che tutto debba sempre filare liscio, e invece si dimostra che è godibile anche un testo che, come si vede, non è assolutamente esplicito quasi in nulla. Praticamente possiamo immaginare sotto questo testo un racconto erotico, un racconto poliziesco, un racconto di viaggio, qualsiasi cosa, mettendo appunto le parole che mancano. E qui è veramente il lavoro del lettore che va verso lo scrittore. Ecco la ricerca letteraria. Per forza devi metterti in quest'ottica. Un'altra cosa che volevo dire è che il meccanismo del googlismo, che non è questo il caso, ma insomma rientriamo nel discorso più generale che facevamo prima, funziona ottimamente a volte con su base tematica. Per esempio il tema degli studenti o delle studentesse fuori sede, e qui poi vi consiglio di lettura pagina 33, se Francesca
sì.
lo vuole leggere, oppure
sì.
Lo vogliono leggere i lettori. Oppure il tema delle generazioni e del familismo o della falsa morale che spesso... un certo tipo di familismo implica, che a pagina 63 ha un testo che non a caso si intitola Spreco morale. C'è una sorta di adombrata lotta di classe o comunque di rovesciamento dei rapporti di potere in un altro racconto che a pagina... Scusate, uso sempre questa parola perché chiaramente mi viene facile, ma
ti
racconto c'è veramente poco, che è a pagina 67, il tema del lavoro a pagina 69... A volte poi i temi o i campi semantici vengono mescolati, e c'è un testo in particolare dove questo succede, ed è quello che si intitola Cambio di layout, che è a pagina 71, non so se potremo leggerlo perché è un po' lungo.
È un po' lungo.
In cui la vita personale, la storia personale di chi scrive viene intrecciata, imbricata molto strettamente con il lavoro delle dita su una tastiera. Quindi c'è qualche cosa che evidentemente preme, urge nella vita e che viene sostituito in realtà da un carattere o da un'azione appunto che riguarda la scrittura. E questo in fondo che cos'è se non un altro elemento di metatestualità, una metatestualità che noi riconosciamo particolarmente vicina alla nostra esperienza quotidiana, perché tutti abbiamo a che fare con delle tastiere quotidianamente. Questo non toglie che sia possibile, l'avevo accennato all'inizio, anche avere in questo libro e da questo libro delle esperienze narrative più, diciamo, più incline a quella che potremmo dire una vicenda ricostruibile, quindi è diciamo è l'esatto opposto dell'esempio che abbiamo appena ascoltato. Una narrativa, una delle vicende che possono essere ordinarie o straordinarie, a volte addirittura anche quasi fantascientifiche, che comunque sono sempre glitchate, disturbate, deragliate dall'interno, per cui gli episodi vanno sempre un po' ricostruiti, la vicenda non è mai messa lì pianamente, e però diciamo è sicuramente, e anche qui grazie a una tematizzazione forte, più riconoscibile. Per diciamo il discorso della straordinarietà c'è questa pagina 55 in cui il titolo è anche indicativo, Processo fatale, dove appunto succede una sorta di scambio di identità, non anticipo nulla per chi vorrà poi leggere il libro, oppure pagina 85, quest'altro micro racconto potrei quasi dire, che in effetti sembrerebbe essere quasi tale, si intitola Investono a casaccio, già il titolo è molto buffo e divertente, e però questo investimento è un investimento in realtà proprio, è l'investire qualcuno, che succede sulla base di una tematica che è quella del banalissima del cambio di stagione degli abiti, qualcosa di abbastanza in realtà violento. Ed è decifrabile, anche se il percorso testuale per arrivare a questa vicenda, per arrivare a decifrare questa vicenda, non è un percorso lineare come ci aspetteremo dal racconto normale. Stessa cosa succede invece con un racconto, diciamo, più basato su quello che Perec avrebbe definito l'infraordinario, quasi più ancora che l'ordinario, dell'ultimo testo del libro, che è il più lungo, che va da pagina 89 a pagina 102, e che si intitola Il tuo top da corsa invernale, e che racconta proprio dell'indossare, dell'avere, del mettere in pratica l'uso di questo top da corsa, e quindi partendo semplicemente da un oggetto si narra con tante virgolette la vicenda di questa corsa invernale, e questo per quanto riguarda la narrativa. Io ho lanciato un po' di suggerimenti, poi sì, però massima libertà nel leggere.
Sì, perché... insomma, sono suggerimenti interessanti.
L'ultima cosa invece riguarda appunto le liste e l'elencazione. Qui magari pagina 69 mi piacerebbe che tu la leggessi, però anche questa è un po' un tour de force, perché è abbastanza tosta, è breve.
Amo le sfide.
E sono elementi grosso modo anche qui slegati, disuniti, però sono raccolti dalla a volte sono raccolti, non questi pagina 69, adesso parlo di pagina 79, dal testo che semplicemente funziona da quel contenitore che dà senso al fatto che questi stiano insieme, non ce n'è forse nessun altro. Pagina 79, il titolo di quello che probabilmente, però ecco, in questo caso no, Francesca non potrà leggere perché è particolarmente lungo, è un testo in realtà breve, che occupa solo due pagine, che è fatto di un'elencazione, centri medici, generazioni, donne, miliziani, amici, anni, capodanni, performer, esecuzioni, sillabe, mostre, elementi, vittime, missili, bestie, vado avanti. Alla fine c'è una nota e in corsivo, in carattere minore, c'è tutto un elenco di fonti. Di fonti da cui, cioè di solito uno che cosa fa? No, cioè mette una citazione breve alla fine e in realtà il discorso lungo o il frammento frasale è nel corpo del testo. Qui succede il contrario, cioè ci sono dei vocaboli e in nota ci sono le frasi lunghe da cui più o meno il discorso è avvenuto. Che cosa hanno in comune queste frasi lunghe che stanno lunghe ma in carattere minore, in corsivo, che stanno alla fine e in nota? Hanno in comune il fatto di avere questa espressione, un numero imprecisato di performer, un numero imprecisato di anni, e un numero imprecisato di amici, e ciascuna è una frase che contiene questa espressione, un numero imprecisato, è una frase abbastanza lunga che se voi andate a cercare in rete la trovate. Un numero imprecisato di corpi recuperati nel 1946, sono andato a googlare e ho visto che era un articolo di Wikipedia sulle foibe. La seguente immagine nasconde un numero imprecisato di cani, quanti riesci a vederne? La risposta rivela quanto sei generoso. È un test di personalità che trovate in rete. Oppure, non disturbare Alessia che dorme immobile sotto un numero imprecisato di coperte. Questo è un blog del Corriere della Sera, sono due blogger che facevano un viaggio, parlavano, si svegliava uno, lei no... E da tutto questo vengono invece le parole, le singole, i singoli lemmi che come una mitragliatrice Francesca spara all'inizio del racconto. Ecco, qui diciamo che io avrei concluso l'elenco delle cose che sono rintracciabili in questo libro, ma ovviamente come tutti gli elenchi, anche il mio è un elenco incompleto, non può che essere tale, perché poi la bellezza è la bellezza del leggerlo, il testo, il libro, e immergerci al di là e a prescindere da quello che se ne può dire in sede critica. E a questo punto il microfono lascio però definitivamente, per fortuna vostra, a Francesca.
Grazie Marco, mi hai fatto riprovare il brivido dei momenti in cui concepivo questi testi e ridevo da sola, sinceramente. Quindi cosa faccio? Vi leggo, mi posso leggere. Cosa
dici? Dici la pagina anche.
Sobri e frugali, mi piace, l'hai citata prima, okay. Quello che tu chiami delle studentesse.
Sì, poi non lo so.
Allora, il bello è che proprio il lettore... 33. Il lettore dalla sua interpretazione. Sa che non ci sono studentesse. Tutte e tre studiano, tutte e tre gestiscono, tutte e tre vivono assieme in affitto nel monolocale, tutte e tre hanno vinto 1 milione al Gratta e Vinci. Ora possono puntare ad aspetti ancora da studiare. Si presentano. Brave, tutte e tre insieme avete grattato il diritto a una vita migliore. Dicono erogate. Attualmente stanno un po' strette, c'è un bagno piccolo, c'è una sola coperta su un letto extra large su cui stanno tutte e tre anche fino a 6. Dicono ci stiamo meglio da sedute, ma poi se ne pentono. Vorrebbero vivere non così alle strette, in tale ottica valuterebbero una cucina di almeno 180 metri quadri sulla strada principale per quando nevica e 3 spazzaneve per movimentare la base di dati che conta appena 350 dei 620 aspetti presi in considerazione per predire, scrivere e regolare il senso di marcia. Sentiamo dove vogliono la verità. Un requisito piuttosto difficile, ma pochi sono consapevoli che questo possa riservare circa la metà del budget. In una zona famosa per le sue case costose, con molti uomini, con molti interessi a cui fissare il tempo dell'azione, il tempo della morte, il tempo di mettersi sulla strada giusta dove piace stare in astratto, ma soprattutto dove gli spazzaneve possano rifugiarsi quando nevica, ciascuno in un appartamento indipendente. Infine, si è trovato un punto strategico proprio al centro di questa strada principale da dove possono andare al lavoro senza problemi sui diversi piani. Ne hanno chiesti solo 2. Se vi fa piacere posso farvi soffrire ancora un pochino. Per esempio leggendovi Capra in corso, il contratto terminerà il 31. Si surriscaldi, evapori, chiuda, apra, sudi, si preoccupi, sia impotente. Strattoneremo in ogni direzione. Si ferisca, si curi, riparta, macchi, smacchi, setacci, sbrachi, contravvenga, garantisca, si divincoli, ceda, si rannicchi. Camperà solo se scalderà la panca. Sorga, trascorra, transiti, faccia tappa, raggiunga. Cali al di sotto. Attenda nuove indicazioni. Grazie. Io so che tra voi... Forse la maggioranza non è avvezza a questo genere di ascolto, di lettura, o, vista dal mio punto di vista, di lettura. Quindi intanto vi ringrazio della comprensione, perché io so che si fa un po' difficoltà al momento in cui ci si imbatte in questo genere, che però è un genere, vi assicuro, nonostante me, nobilissimo, che è una tradizione. Ha una tradizione e una sua appunto dignità che, ecco, per chi lo frequenta e lo pratica ha un'importanza molto, molto forte, perché fondamentalmente si contrappone, io non mi sto andando a braccio, ve lo dico, si contrappone alla narrativa e alle modalità classiche con le quali vengono confezionati attualmente i prodotti editoriali e che seguono senz'altro la spinta creativa di coloro che li concepiscono, ma anche delle logiche anche, diciamo, di mercato, secondo le quali poi probabilmente anche un pochino si conformano, anche un po' tanto si conformano a dei modelli che sono modelli che rendono alla fin fine molto simile un libro a un altro libro, ciascuno nel suo genere, però insomma, ecco, noi quando leggiamo la narrativa, quando leggiamo la poesia, normalmente subiamo un po' quello che leggiamo e andiamo alla ricerca di una gratificazione che ci fa sentire rassicurati. Noi leggiamo per distrarci, leggiamo per sentirci appunto confortati nella nostra conformità, nel nostro stare nella nostra zona di comfort, e questo è quello a cui, tra virgolette, si è ridotto un pochino il discorso editoriale oggi, anche quando leggiamo delle storie importanti. Io per esempio ho scritto un romanzo, parla di una storia abbastanza interessante, importante, corale, strappalacrime, però ecco, a un certo punto mi è venuto qua una cosa per cui mi sono detto, ma è una storia bella, è una storia importante, però accidenti quanto è simile a tante altre, accidenti quanto una volta che verrà letta verrà buttata alle spalle, me la sto tenendo per me, chissà se un giorno uscirà, ma per il momento rimane così, perché secondo me a questo punto io come autrice mi sono stufata. Sì, ogni tanto anche io faccio ricorso a queste letture appunto rassicuranti eccetera eccetera, però appunto non riesco quasi più a farmi toccare per la mole di emotività, per la mole di io che c'è in questi testi, che alla fine appiattisce il discorso. Mi sono trovata invece molto nel discorso sperimentale, quello portato avanti dagli inizi del secolo scorso e che porta avanti una frattura con queste modalità narrative, e una frattura che costringe chi legge, anche con dei mezzi, ecco, diciamo, utilizzando l'ironia, la sagacia, costringe chi legge a prendere parte a ciò che sta leggendo, a dare una propria interpretazione, a sentirsi trascinato, a volerci rimuginare sopra. E c'è anche da dire che queste modalità espressive che utilizzo io, ecco, non esprimono me stessa, esprimono qualcosa che è patrimonio comune, si fanno tramite di un intorno nel quale siamo immersi tutti quanti. Contemporaneamente la mia voce si somma alla voce di tanti altri autori che stanno facendo la stessa operazione e che, ben lungi dall'essere dal produrre oggetti in serie o in qualche maniera che l'uno che richiama l'altro per assonanza, per modalità compositive o quant'altro, sono oggetti autonomi. E in qualche maniera a me, per esempio, piacerebbe che fosse diffusa la pratica non solo della lettura, della discussione, dello scambio di questo genere di testualità, ma anche della produzione. Io penso che mi piacerebbe che un po' tutti provaste a fare questo genere di esercizi, perché ci si pone in una condizione estraniata, lontana dal sé, e più invece, come dire, più dentro alla società di quanto lo si possa fare, non so, prendendo parte a una manifestazione. Mi è venuto un parallelo di questo genere. Non so se Marco hai un'opinione al riguardo, o se ho espresso qualcosa che ti sembra di riconoscere anche come tuo.
Non è d'accordo.
Non è d'accordo,
Marco.
Non
ero no. Vabbè, no, invece sì, perché di fatto... È così, quando dicevo dell'inconscio dislocato all'esterno, può essere dislocato nei risultati di un motore di ricerca, ma è anche, in realtà il motore di ricerca è soltanto un contenitore di individualità, di persone, e così come anche un'altra delle pratiche, c'è questa espressione bellissima, è eavesdropping, no? Cioè, sostanzialmente consiste nell'ascolto, quando uno sta al bar o in un posto qualsiasi, lì con carta e penna magari e ascolta le conversazioni intorno e le annota, e le annota, e a volte sono conversazioni talmente diverse tra loro che interferiscono in maniera molto interessante, costruiscono una terza conversazione mentale, una sorta di flusso di coscienza che però non è del singolo. Non, questo, con questo non, e non è neanche l'intenzione di Francesca per svalutare l'esperienza singolare e personale, ma per sottolineare quanto questa esperienza singolare e personale è frutto dell'intersezione delle esperienze altrui. Quindi è sempre comunque un atto collettivo quello della scrittura, non c'è quell'io, diciamo questo specchio integro cristallino che ci restituisce la nostra figura intera. Noi siamo fatti di pezzi di altri, da quando siamo nella pancia della mamma e ascoltiamo le vibrazioni degli suoni che ci sono intorno senza ancora riuscire a decifrarli. E questo nella pratica di scrittura spesso invece è castrato in maniera violentissima da tutta una serie di meccanismi che fanno parte del funzionamento normale dell'editoria e della distribuzione, soprattutto negli ultimi 20-30 anni, che uniforma moltissimo i prodotti editoriali. E che non significa che poi tutti devono scrivere così. Però, diciamo, è un'altra possibilità, e quello che dice Francesca è bellissimo, cioè il fatto che tutti possono provare a fare questa cosa, semplicemente mettendosi lì al computer, inventando testi sulla base delle esperienze non proprie necessariamente, o proprie mescolate a quelle altrui.
Grazie Marco. Forse qualcuno ha delle curiosità, delle domande. Volete mettermi un po' in difficoltà, visto che ho messo in difficoltà io? Ah, anche alzate la mano, forza. Ecco, lo sapete.
Vabbè, parlo senza microfono.
Io speravo di no, però invece. Vai, no, passa, lo passa il microfono. Non ci arriva?
Mi sa che non ci arriva.
Vabbè,
senza microfono.
Alza la voce.
No, ero interessato appunto a qualche esempio di impostazione di scrittura.
Sì.
Ad esempio Marco mi ha citato il googling, appunto al bar, così. E tu cosa hai utilizzato? Immagino
di
un
tutto.
Mix, però
sì.
Se ci potevi fare qualche esempio, parlarci di questo.
Ma io una volta che ho scoperto questa meraviglia ci sono andata giù pesante. Ma allora, una delle cose che mi diverte di più è usare il telefono. Questo demone che ci portiamo appresso, che in genere ci governa, al quale soggiacciamo, e invece io lo uso per accendere il registratore vocale nella modalità da voce a testo e vado girando, oppure lo piazzo sotto la televisione, sotto la radio o in qualsiasi altro contesto. Ho registrato perfino il suono dell'acqua, a volte tira fuori delle parole, o il traffico. Non so, non si sa come,
interpreta.
Ma evoca, interpreta e tira fuori delle parole. E mi è capitato più volte di leggere, appunto, e poi di trovare interessante, tante cose invece no, questa sorta di traduzione che fa il telefono nella sua stupidità, perché il software che sta nei nostri telefonini non è ottimo come quelli di recente, di ultime generazioni, che invece si usano per dettare, per esempio in Word, no? Quello tutto sommato riesce bene, ma i telefonini sono ancora la versione stupida. E quindi che succede? Succede che ascolta, interpreta male, restituisce a caso, si perde interi pezzi, e quello che viene fuori è una cosa completamente diversa. E veramente è come se ricostruisse una trama tutta fatta dalla sua stupidità di mezzo meccanico, però alla fine è interessante, perché ci sono comunque degli elementi realistici, degli elementi che fanno parte di un contesto ben identificato, che ogni tanto emergono, e altri invece che fanno parte del programma che sta sotto al quel software, insomma, diciamo che poi serve a interpretare la voce e farla diventare testo. Quindi c'è per esempio la quantità di parole che sono state immagazzinate all'interno del software dai programmatori per poter poi essere riprese e fornire questa interpretazione, e così via. Io invece faccio anche uso trasversale di fonti, come in questo caso, appunto, cioè, il discorso della registrazione è uno dei più avventurosi, oppure apro dei libri che sto leggendo, o dei libri dalla mia libreria, prendo delle riviste, degli articoli o altre fonti che mi forniscono materiale, e vado, li isolo, prendo dei brani di uno, dell'altro e dell'altro ancora, banalmente io li, diciamo, attribuisco delle colorazioni, questa è la mia personale tecnica, a ciascuno di loro, e poi estraggo, andando dall'alto verso il basso, delle frasi e le combino e vedo cosa succede. A meno che non ci siano proprio delle differenze molto forti, per esempio un discorso, diciamo, singolare, interpolato con uno plurale, che poi stride parecchio, però in genere si riesce comunque a costruire delle frasi di senso. A volte intervengo un pochino per dare dei colpi di scalpello o di pennello, a seconda dell'arte alla quale facciamo riferimento per fare un paragone, ma si tratta di virgole o di armonizzazioni che servono a far capire un po' meglio che c'è una consonanza tra una frase e l'altra. Per il resto non è farina del mio sacco. Io sono un artigiano in quel momento e mi diverto tantissimo. Quello che viene fuori, poi la sorpresa anche per me, è che poi qualcosa ha a che fare anche col mio io. Questo non l'avrei mai detto subito. E non l'avrei mai detto perché veramente io mi limito a mettere insieme e scalpellare un pochino per dargli una forma, ma evidentemente viene fuori qualcosa di me. Poi vabbè, ci sono anche in questo libro dei brani invece che ho scritto di getto, perché io per fortuna mia ho tanta pratica nella narrativa, quindi ci metto niente a buttare giù delle cose, però qui l'ho fatto con un intervento sentendomi in dovere di non riproporre le solite formule o di proporle in maniera completamente, come si dice, scardinata o alterata, e un insulto alla testualità corrente quello che ho fatto. E quindi sì, in alcuni brani emerge un dato biografico. Quello che hai letto, di cui hai parlato prima, per esempio, è interessante perché questo dato biografico è venuto fuori mentre facevo tutt'altro, interpolavo la mia esperienza di pianoforte. Io sto studiando, avevo studiato da bambina pianoforte, sto riprendendo in questi anni perché mi piace l'idea, c'è una cosa bellissima suonare, lo sanno fare tutti, perché no? Allora, questa roba qui mi dà tante emozioni, ho iniziato a scrivere di questo fatto, è venuto fuori un testo narrativo. Inutile, non mi interessa. Quello che invece è interessato a me è parlare della tastiera del pianoforte e contemporaneamente del layout della tastiera di Windows. Questo è un altro documento interessantissimo, vi assicuro. Mettendo insieme quindi il manuale d'uso delle tastiere, come si può rintracciare facilmente su internet, con la mia esperienza personale del pianoforte, è venuto fuori una cosa che è una terza cosa ancora, e questa cosa è quasi automatica, è quasi magica, e secondo me non parla di me, parla di voi. Grazie.